qualche istante dopo le 15, oggi è sabato 3 gennaio 2026 e come sempre qui su Radio Popolare è ritornata Rotoclassica. Prima puntata di quest'anno, notizie un po' da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dove Trump cambia nome al Kennedy Center, è scomparso il grande pianista Gary Grafman, nel frattempo abbiamo avuto i nostri concerti di Capodanno e anche sonorità barocche che ci arrivano niente meno che da Gaza. In studio Carlo Centemeri con Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi.
Quale onere e quale onore cominciare l'anno nuovo a Rotoclassica, però sapete che i problemi degli anni scorsi sono tutt'altro che risolti e quindi abbiamo ancora a che fare con i tre folli, che poi folli poco sono, determinati a eliminare popoli e aree geografiche. Forse dovremmo sottoporli alla cura Alex da Arancia Meccanica, obbligarli ad ascoltare tutta la nona, poi a guardare qualcosa sulle barriere coralline e fargli vedere quali sono i valori del nostro pianeta che state tentando di far fuori in qualche modo. E perché no, prima di ogni concerto, all'ingresso di ogni bene culturale, di ogni meraviglia dell'arte planetaria, mettere i tre in formato tessera e dire che questi stanno tentando di spegnere quello che state ascoltando e distruggere quello che state guardando. Bene, allora, Rotoclassica 2026. Questa è la musica che ci hanno mandato da Alcamangiati, ONG musicale che ha sede a Ramallah, per toccare con orecchio quello che loro stanno facendo, musica barocca, musica locale, nuove orchestre, nuovi ensemble, dove il classico si confronta, si incrocia, si sovrappone alle musiche del Medio Oriente. Dovevamo occuparci anche di dare un occhio ad Amadeus, che potrebbe anche intitolarsi Amadeus 4, ovvero dopo il libro di Pushkin, la pièce di Schaffer e il film di Milos Forman, arriva questa serie Sky che si prende qualche libertà rispetto al film, senz'altro attori anglo-giapponesi, Mozart, parrucche blu. Ma quello che ci ha stupito nella prima puntata è vedere che è la fotocopia non troppo riuscita del film di Forman, quello del 95. Battute comprese, sequenze quasi uguali, Dico, se andiamo avanti così, potevano farle anche a meno. Ci guardavamo ancora una volta il film, è finita lì. Invece dalla seconda puntata tutto torna, diciamo, nella normalità di un qualcosa che non avevamo ancora visto e sentito, almeno così condito dalla sceneggiatura di Joe Barton e dalla regia di Julian Farino, che dice di aver scavato un po' più a fondo per scoprire chi fosse veramente e quanto sia stato importante nella carriera di Mozart l'imperatore, che in questa serie è molto più schierato con Mozart e non con Salieri, come era nel film.
Aveva composto un capolavoro e io non ero che uno spettatore.
Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
Ma questo momento siamo nemici. Tu e io. Sminuisci l'uomo. Sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo. Uccidi il Dio.
E la risata di Tom Hulce, ovviamente quella se la sono risparmiata, però si sono inventati qualcos'altro per marcare un po' il personaggio e probabilmente per lasciarlo nella memoria facile degli spettatori. Invece della risata vi troverete un cazzo detto più e più e più volte.
Dal Mozart di Will Sharp.
Un Mozart un po' meno isterico, un po' più tosto, quindi meno farfallone su questo versante. Mozart e i Beatles non tramonteranno mai.
Versa il vino. Eccellente pezzoni facciano piano, 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 poi piattir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Il 2025 termina con la scomparsa a 97 anni del pianista Gary Grafman, un pianista che ebbe più di una vita, sicuramente grandissimo virtuoso, già bambino prodigio quando era allievo del Curtis Institute e poi successivamente protagonista di una serie di storiche registrazioni con direttori come Eugene Ormandy o Georg Zell o anche Leonard Bernstein. Però il suo nome divenne famoso a tutti quanti perché interpretò la Rapsodia in Blu all'interno del disco dello storico film Manhattan di Woody Allen, un film che ebbe un grandissimo successo e la Rapsodia in Blu venne conosciuta da moltissime persone proprio tramite questo film. proprio poco dopo il 1977 e la pubblicazione di questo disco, Gary Graffman cominciò a soffrire di distonia focale alla mano destra e questo gli creò ovviamente enormi problemi nel poter continuare la sua grande carriera pianistica. Tuttavia decise in questo frangente di continuare il lavoro che era stato iniziato dal pianista Paul Wittgenstein, fratello del più famoso filosofo Ludwig Wittgenstein. Infatti Paul Wittgenstein aveva perso il braccio destro durante la Prima Guerra Mondiale e, volendo comunque continuare la sua carriera pianistica, aveva deciso di commissionare a svariati compositori concerti che prevedessero l'uso della sola mano sinistra e scrissero per lui, tra gli altri, Benjamin Britten, Paul Hindemith, Eric Korngold, Franz Schmidt, Richard Strauss, ma anche Maurice Ravel, che scrisse per lui il famoso concerto per la mano sinistra e il concerto per la mano sinistra in si bemolle maggiore di Sergei Prokofiev. Gary Graffman decise di eseguire i concerti che Wittgenstein non aveva mai eseguito all'interno appunto di questo gruppo di concerti scritti per la sola mano sinistra e nel 1985 eseguì e incise per la prima volta nella storia il concerto per la mano sinistra di Eric Korngold. Ma successivamente la sua carriera non era ancora finita, infatti tornò al Curtis Institute di Filadelfia come docente, ne fu anche direttore per diversi anni e fu docente e mentore di due pianisti estremamente importanti per la scena attuale. Parliamo di Yuya Wang e di Lang Lang. Una vita davvero straordinaria quella di Gary Graffman e ovviamente un pianista che ha lasciato una grande traccia nella storia della musica eseguita. E sempre dagli Stati Uniti un'altra notizia che è a metà tra il comico e il grottesco. Trump decide di cambiare l'intestazione del Kennedy Center di Washington e intestarlo, indovinate un po', a se stesso, accanto ovviamente a JFK. Carlo Lanfossi ci racconta questa notizia davvero particolare.
Tra le notizie sempre più bizzarre che arrivano dal continente in mano a Donald J. Trump, la più clamorosa di questi ultimi giorni è la decisione di rinominare il John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Trump Kennedy Center. Il Kennedy Center da oltre mezzo secolo domina le rive del Potomac a Washington e non è solo uno dei poli culturali più attivi degli Stati Uniti, ma è anche la casa della National Symphony Orchestra, della Washington National Opera, il nostro Gian Andrea Nosida per tanti anni ha diretto lì, ma è anche nato ed è stato concepito come proprio un memoriale vivente al presidente Kennedy, un luogo dove l'arte doveva rappresentare la più alta espressione della democrazia americana, dunque ben lontana da quello che associamo al nome di Trump oggi. I will live. Peraltro non è neanche tanto a JFK che si deve l'idea di un centro per le arti dal vivo, ma bisogna risalire a Eleanor Roosevelt quando nel 1933 discusse qualche idea per creare posti di lavoro per attori disoccupati durante la Grande Depressione. Ecco, la decisione recente di ridenominare l'edificio in Trump Kennedy Center, una mossa senza senso visto che Trump notoriamente non ama le performance dal vivo e lo spettacolo, non è certamente un mecenate delle arti, comunque ha immediatamente scatenato reazioni a catena nel mondo della musica e dello spettacolo. Le ripercussioni sulla programmazione sono state pressoché immediate, infatti è stato Recentemente cancellato il tradizionale gala di Capodanno, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, una sorta di vetrina mediatica nazionale, e poi anche altri spettacoli sono stati ridimensionati o proprio cancellati a causa del rifiuto di numerosi interpreti e direttori di esibirsi sotto la nuova egida. Nel corso del 2025 Trump ha fondamentalmente spazzato via l'intero consiglio d'amministrazione, inclusa quella che dal 2014 era la terza presidente e la prima donna a mantenere quella carica, Deborah Rutter, e si è autonominato, si è fatto eleggere, autonominare lui stesso chairman del Kennedy Center, e nel dicembre del 2025 Trump ha fatto votare perché il suo nome venisse aggiunto a quello dello storico presidente Kennedy. Il tutto in deroga a una quantità enorme di regole e di leggi stabilite dal Congresso, per esempio aggiungendo già il giorno dopo al voto il suo nome su uno dei muri del centro, e questo è in deroga completa alle regole stabilite dal Congresso. Ma un'inchiesta del Washington Post, pubblicata proprio questo 31 dicembre, ha rivelato come nel maggio 2025 il nuovo consiglio d'amministrazione selezionato da Trump abbia fondamentalmente bypassato qualunque regola, escludendo 23 degli membri che in teoria, in quanto ex, comunque avrebbero avuto diritto di voto per contare per il quorum di voti necessari per poter cambiare il nome al Kennedy Center e eleggere Trump come nuovo chairman. Insomma, sono tempi decisamente bui per le arti negli Stati Uniti. Al Kennedy Center hanno visto la luce spettacoli di danza contemporanea come quelli di Martha Graham, di Mercy Cunningham, di Mark Morris, ma anche storiche prime esecuzioni come Mass di Leonard Bernstein, composta e eseguita al Kennedy Center per la sua inaugurazione nel 1971. Insomma, mentre il pubblico si divide e i dati di ascolto degli eventi trasmessi registrano fluttuazioni abbastanza significative, resta l'incertezza sul futuro artistico del centro. La domanda che molti osservatori si pongono ora non è solo politica, ma proprio culturale: se e come il Trump Kennedy Center riuscirà a mantenere il suo status di casa neutrale, se esiste qualcosa di neutrale di politica artistica, o se questa frattura con la comunità creativa segnerà un cambiamento irreversibile nel panorama musicale americano. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
Ancora musica, torno a Capodanno, prima con la nona di Beethoven, un po' qui, un po' là, soprattutto con l'Orchestra Sinfonica di Milano, lunga tradizione, poi ci è toccato il primo mattina ben tre concerti di Capodanno, perché abbiamo cominciato come ascoltatori quello di Radio Popolare, che abbiamo riproposto uno dei nostri concerti dedicati alla famiglia Strauss, e poi La Fenice. Ebbene sì, La Fenice si apre al primo dell'anno. Michele Mariotti sul podio, Rosa Feola e Jonathan Tettelman alle voci, con grandissime pagine. Vi potete immaginare quali possono essere del melodramma italiano, e non poteva mancare l'ottimo coro della Fenice per il Va Pensiero. Devo dire, bravi tutti, tra un cotechino della sera prima, un risottino magari leggero per il giorno dopo. Ma a Venezia non poteva mancare qualcosa per testimoniare la protesta contro l'imposizione di Beatrice Venezzi. Come già abbiamo più volte detto, sono arrivate le spillette, appunto, che coro e orchestra indossavano, e anche il direttore Mariotti. Spillette rotonde con una chiave di violino su fondo giallo. Thank you.
E poi cambio sequenziale, è arrivata a Vienna. Capodanno di Vienna, già più impegnativo, essendo contemporaneo al pranzo, insomma, qualche difficoltà anche per la lunghezza. Ma le proposte di Yannick Nesé-Séguin potevano risvegliare qualche curiosità. Due pagine di compositrici, una contemporanea degli Strauss, l'altra invece che lui conosce e dirige a New York, un'afroamericana, ma degli Strauss c'era poco più della metà dei brani in programma, con balletti, eccetera, eccetera. Vabbè, prendiamola così, come un qualcosa che dalla tradizione prende spunto, ma che qualcosa in più propone nell'innovazione. Anche il direttore che per la marcia di Radetzky lascia il podio, si mischia al pubblico per dirigere quasi più che l'orchestra il battimani della platea. Ma tanta musica ci sarà proposta dagli anniversari del 2026, che vede dei grandi nomi sia per gli anniversari della nascita che quelli della scomparsa. Rapidamente alcuni nomi potrebbero essere quello di Giuseppe Martucci, ancora Erik Satie, Busoni, Ginastera, Menuhin, Moondog, Gilels, Sellani, cent'anni dalla nascita, Kurtag anche, Steve Reich, e dalla scomparsa Pergolesi, Paisiello, Schumann, Granados, Reger, Scherchen, Gavazzeni, Castiglioni, Harnoncourt e Britten. Beh, ce n'è abbastanza, ma quelli tosti sono i doppi anniversari, nascita e morte, che sono Francesco Paolo Tosti, Manuel De Falla, Dario Fo e George Martin. Oggi esattamente sono i 100 anni dalla nascita del cosiddetto quinto Beatle, preziosissimo personaggio che con i suoi ritocchi, le sue invenzioni musicali e anche le sue esecuzioni assieme ai quattro di Liverpool hanno dato vita a brani memorabili e sempre in crescita. Quindi dalle prime canzonette, se volete, della pop music dell'inizio degli anni 60 fino al capolavoro di Sgt. Pepper. Lo faremo anche leggendo un interessante libretto che lui aveva scritto, dove ci racconta brano per brano come furono registrate le canzoni del Sergente Pepe. Mi congedo rapidamente facendo gli auguri a George Martin, che in questa canzone arricchisce il panorama timbrico sedendosi al clavicembalo. Ancora buon anno e alla prossima Rotoclassica da Claudio Ricordi.
Ricordiamo anche per le prossime settimane i consueti appuntamenti con la musica classica qui su Radio Popolare. Il giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica e la domenica pomeriggio alle 15:35 Ricordi d'archivio, oltre ovviamente a Rotoclassica che torna fra una settimana alle 15 del sabato. Questa puntata è stata realizzata da Carlo Lanzarote Ivan Fossi e Claudio Ricordi, oltre a me, Carlo Centemeri, che vi parlo qua dagli studi di Radio Popolare. Vi ricordiamo infine che se volete contattarci, mandarci segnalazioni, commenti, critiche, insulti o quello che volete voi, potete scriverci un'email a rotoclassica@radiopopolare.it. E infine vi rinnoviamo i nostri auguri di buon 2026 con tanta musica per tutti da parte di tutta la redazione di Musica Classica di Radio Popolare, quindi il sottoscritto con Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi, ma ovviamente Margherita Colombo, Francesca Mulas, Emanuele Ferrari e Luca Chierici. Noi ci risentiamo tra una settimana e buon pomeriggio a tutti.
Stranger.